perché ve la prendete con Salvini per quanto ha detto su Alitalia? Adesso abbiamo Draghi, che è competente, apprezzato in tutto il mondo. Adesso ci penserà Draghi a risolvere il problema. Vedrete come lo risolverà benissimo.
Dobbiamo obbligare tutti a fare il vaccino. Così come c'è l'obbligo per i vaccini per i bambini, tipo antipolio, difterite, tetano, pertosse. Perché il governo non può obbligare tutti a fare il vaccino? Perché chi non si vaccina mette a rischio i vaccinati, mette a rischio chi lavora nel settore pubblico, soprattutto sanitario, i pazienti. Il governo deve fare questo, devono sbrigarsi a vaccinare tutti e obbligare tutti a fare il vaccino.
Simone, ma questione recovery plan? Perché prima dell'arrivo di Draghi questo era l'elemento centrale e ora non ne parliamo più.
Oh, l'ultimo punto, cara ascoltatrice, sono perfettamente d'accordo, non ne stiamo parlando molto in realtà. Ne parliamo di fatto continuamente in tutte queste nostre cronache nelle quali raccontiamo dei ritardi, per esempio nella pubblica amministrazione, nell'organizzazione del paese e via dicendo. È vero anche che, ragazzi, diamogli tempo. Si è insediato da quanto? Da 5 giorni, da una settimana. Le prime cose da fare sono da risolvere, le prime cose da risolvere sono le questioni pandemiche. Io posso solo supporre, immaginare che nel silenzio il nuovo ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco stia lavorando esattamente su questo, così come presumibilmente stanno facendo Cingolani e Colao, che poi sono quelli che hanno in mano la gran parte di questo recovery. Si stanno organizzando i ministeri, certo, ovviamente staremo addosso alla questione. Su Alitalia invece dico all'ascoltatore che ormai io non ho più alcuna speranza su questa storia di Alitalia. Non so se nemmeno, non so se Draghi riuscirà, se il governo Draghi riuscirà a fare qualcosa su questa vicenda di Alitalia, ma un'altra volta, care ascoltatrici e cari ascoltatori, la vedo malissimo. Sull'obbligo vaccinale, infine, se ne è dibattuto tantissimo, se fosse necessario imporre il vaccino oppure no. Si è poi valutato alla fine che l'ipotesi di un obbligo vaccinale sarebbe stato controproducente dal punto di vista anche della comunicazione, cioè sarebbe stato problematico. Avrebbe rischiato di essere sottoposto a ricorsi anche davanti alla Corte Costituzionale, cioè sarebbe stata una questione problematica. Quindi si è deciso di procedere così. L'importante è che lo facciano tutti. Qua bisogna lavorare su una campagna di comunicazione seria che metta in evidenza tutte le caratteristiche di questi vaccini, che smentisca tutta una serie di bufale come quelle che continuano ad arrivare e che qualche ascoltatore ancora ci scrive sul fatto che, dato che sono vaccini con mRNA, modificherebbero il nostro codice genetico e chissà che cosa produrrebbero, non lo so, che ci fanno crescere 2 teste, non so quale sia l'idea di fondo di questa cosa. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, come sempre, se volete, i nostri canali social, Instagram e Facebook, siamo là, no? In questa prosecuzione naturale della nostra trasmissione, ci siamo. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 ed è venerdì 26 febbraio. Al microfono sempre Simone Spezia, e molti titoli dei giornali sono dedicati all'incontro di ieri, al vertice europeo nel quale Mario Draghi, come avete sentito anche da GR24, ha pressato lui, ma non solo, anche Macron e Merkel su Ursula von der Leyen perché Bruxelles mettesse alle strette le compagnie farmaceutiche sul tema delle consegne. Vaccini, Draghi lancia la linea dura europea, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Altri giornali come La Stampa, Draghi sì al passaporto vaccinale. Pochi vaccini, l'attacco di Draghi è il titolo del Corriere della Sera. Il Messaggero, il balzo dei contagi, 20.000, ma il CTS sì a cinema e teatri. Il Manifesto apre con Onda su Onda, è il titolo, la citazione di una canzone con la curva che sale. In 8 regioni terapie intensive, oltre la soglia critica. Molti titoli anche ancora sul tema dei vaccini, fuori i vaccini è il titolo del giornale. Molti titoli sulla vicenda di Arcuri. L'inchiesta smentisce la versione di Arcuri sull'affare mascherine, è il titolo di Domani. Arcuri compra occhi chiusi, è un virgolettato, le carte contro il commissario, è il titolo della Verità. Il Fatto Quotidiano torna sui sottosegretari, ma Draghi lo sa chi ha nominato? Quello che si chiede il Fatto Quotidiano, i conflitti di interesse di Sisto, Moles, Bergamini, Gava, Morelli, l'inadeguatezza di Borgonzoni, Sasso e Company, i vice, scrive il Fatto Quotidiano, impresentabili e incompetenti. Un titolo anche per il Movimento 5 Stelle ha il Fatto Quotidiano, gli esclusi contro Crimi e Di Maio, Grillo convoca tutti. Libero, i grillini si polverizzano, Meloni invece si rafforza e sul virus ancora a venire e la Nazione, balzo dei contagi per il Quotidiano Nazionale, scattano i lockdown e a venire, Draghi pressa l'Europa, più vaccini e rigore. Questi titoli principali, arriveremo poi tra poco alla questione pandemica e alla questione politica, sulla quale già si può dire una piccola nota e vi darò conto di qualche intervista tra poco che troviamo sui giornali. Sulla questione politica si può dire che i più arrabbiati sono, un po' come scrive il Fatto Quotidiano, non solo il Movimento 5 Stelle ma anche le altre forze politiche, guarda caso, gli esclusi, quelli che alla vigilia sembravano avere una poltrona sicura e invece non ce l'hanno più. Iniziamo, direi, dal Messaggero. Iniziamo dal Messaggero. Ieri vi ho dato conto perché, e vorrei darvene conto ancora perché è una storia della quale sinceramente non mi capacito, ed è la storia che riguarda Anita, la ragazza di 12 anni che ha fatto la battaglia contro la DAD e che nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni in favore della prosecuzione della scuola fino al 30 di giugno. Come vi ho raccontato ieri, lo riportava un buon pezzo della stampa, a fronte di questa sua presa di posizione ha ricevuto un sacco di insulti, per la precisione 1100 commenti negativi. Siamo sull'orlo del bullismo digitale e molti di questi commenti arrivavano da docenti che addirittura scrivevano in alcuni di questi commenti su Anita che non era a posto con la testa e cose di questo genere. Una ragazzina di 12 anni, una ragazzina della seconda media. Ebbene, ci fa sapere il Messaggero con Lorena Lo Iacono, e questo ve lo do come elemento, che a quanto pare si sta muovendo il ministero. Ed è bene che si muova per quantomeno redarguire questi docenti, perché c'è ovviamente c'è tutto quel che vogliamo, c'è la libertà di espressione, però nei confronti di una ragazzina di 12 anni mi pare un po' troppo. Farà discutere e fa discutere, infatti la trovate un po' su tutti i giornali, il Sole 24 Ore un po' più freddamente la mette nelle pagine di Norme Tributi a pagina 27, però dà spiegazione più puntuale di quello che è successo, la storia che riguarda questi embrioni congelati. Qual è la storia degli embrioni congelati? Lo racconta Patrizia Maciocchi, appunto, sul Sole 24 Ore. In caso di una coppia separata e di embrioni congelati, anche se lui non è più d'accordo perché non stanno più insieme, ebbene, la donna se li può far impiantare lo stesso. Lo ha deciso la Corte Costituzionale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La donna, racconta Patrizia Maciocchi, può impiantare gli embrioni creati e crioconservati anche se il marito ormai ex si oppone. La volontà della partner di tentare la gravidanza rende impossibile per l'uomo revocare un consenso validamente prestato all'epoca, con i conseguenti diritti e doveri morali ed economici legati all'assunzione della paternità. E quindi lei si farà, se veramente deciderà di proseguire su questa strada, si farà impiantare l'embrione, avrà gravidanza, avrà il figlio e poi lo dovranno mantenere tutti e due, il figlio o i figli nel caso fosse un parto gemellare. Così funziona, così ha deciso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha così avallato la decisione adottata dal giudice monocratico e respinge appunto il ricorso dell'ex marito. E il minore figlio dei separati gode di entrambi i genitori che devono assumersi i loro obblighi. L'ordinamento garantisce infatti una tutela civile e penale per salvaguardare l'interesse dei figli sotto ogni aspetto, conflitti di coppia compresi. Alle obiezioni dell'uomo che dice ci sarebbero problemi psicologici per il rifiuto di ipotizzare un figlio con una donna con la quale non condivide più un progetto di vita, possono essere speculari a quelli della donna nel non veder realizzato il progetto di maternità nel quale aveva creduto sulla base di un valido impegno, decidono i giudici. E dunque, perché? Perché una volta avvenuta la fecondazione prevale il diritto alla vita dell'embrione, conclusione considerata in linea con la legge 40 che identifica il concepito con l'embrione, una soggettività riconosciuta anche dalla Consulta, degna di una tutela costituzionale, suscettibile di essere affievolita solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo rispetto alla Carta. Questo il caso che arriva appunto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Veniamo, parliamo un po' di lavoro adesso, su due fronti, anzi su tre fronti per essere esatti. Ci sono, come al solito e come spesso accade in questo paese, le norme vengono fatte un po' così, un po', a volte un po' casualmente, e generano paradossi. E non è male il paradosso che ci racconta Francesco Bisozzi a pagina 7 del Messaggero. Oh, un amico suggeriva, dice, questa parte nella quale parlate delle storture della legge italiana potreste dargli un nome. Campacavillo. Non è male, non è male Campacavillo. Allora, Campacavillo, gli sgravi INPS con la beffa, gli sconti per il sud possono finire al nord. Come mai questa cosa? Il cavillo, in questo caso, è annidato per quel che riguarda i lavoratori in somministrazione, cioè quelli appunto che vengono presi dalle agenzie di lavoro interinale, in sostanza. Dunque cosa succede? Il beneficio non verrà riconosciuto per i lavoratori in somministrazione che operano per aziende con sede in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna, se l'agenzia interinale a cui fanno capo non si trova in queste regioni e quindi si trova in un'altra regione. Se invece l'agenzia interinale si trova, per esempio, a Napoli, tanto per dare un'idea, e l'azienda che prende il lavoratore interinale è a Milano, ebbene, invece, in questo caso l'azienda milanese può usufruire dello sconto contributivo per il mezzogiorno. Ovviamente è già partito lo scaricabarile. L'INPS dice che la circolare è frutto dell'orientamento del Ministero del Lavoro. E quindi, dato che è frutto dell'orientamento del Ministero del Lavoro, ci aspettiamo che da un momento all'altro il Ministero del Lavoro scarichi il barile sull'INPS, e però ci vorrà un intervento legislativo per correggere questa cosa. A proposito di lavoro, meglio, a proposito di redditi, vorrei comunicare a 1,5 milioni di lavoratori, non saranno tutti all'ascolto ovviamente, però a chi fa parte di 1,5 milioni di lavoratori che ha ricevuto il bonus da 100 euro sull'IRPEF varato dal governo Conte, una estensione del bonus Renzi, che potrebbero vedere il fisco che bussa alla loro porta e chiede di restituirlo. Come mai? Perché mentre il bonus tra gli 8.000 e i 26.600 euro è un credito d'imposta, quello oltre i 28.000 euro e fino ai 40.000 euro è una detrazione. La detrazione viene calcolata dal datore di lavoro sulla base del reddito erogato in busta paga e il calcolo va fatto sul reddito complessivo del lavoratore. Quindi il 1,5 milioni di lavoratori che hanno la prima casa che concorre alla formazione del reddito rischiano di vedersi arrivare una lettera dall'Agenzia delle Entrate che chiede la restituzione appunto di una detrazione calcolata sul reddito complessivo, che dunque non è veritiero. E quindi o si interviene anche su questo o è una discreta grana. Infine, visto che siamo sui temi del lavoro, la questione delle piattaforme dei rider, ne abbiamo parlato ieri, lo sapete, alle 8.35. Se volete farvi un'idea, ieri a mio giudizio siamo riusciti a dare un quadro abbastanza completo delle decisioni che sono state prese ieri, anche l'altro ieri, dalla Procura di Milano, con un gius lavorista e con un sindacalista dei rider. Ci fa sapere Stefano Elli a pagina 9 del Sole 24 Ore che si va verso un maxi ricorso da parte delle piattaforme di rider. Perché? Perché la multa prevista, le ammende previste dalla Procura di Milano, e che se le aziende decideranno di non pagare si procederà verso una chiusura delle indagini, una richiesta di rinvio a giudizio, e se verrà accettato il rinvio a giudizio ovviamente il processo, ebbene potrebbero mettere al tappeto le piattaforme, visto che solamente Just Eat in questo momento è inutile per 4 milioni di euro, tutte le altre sono in negativo e sono in rosso. Così Stefano Elli a pagina 9 del Sole 24 Ore. Una pausa.
Tutti parlano dei paesi poveri, ma in questo caso qua non esistono paesi poveri. Se non vaccini tutti, da il miliardario al pezzente, passatemi il termine, ci saranno sempre queste modificazioni che gireranno, tutte queste varianti. Finché troverà un corpo libero, la variante verrà sempre creata.
Ma io non credo che ce ne sia bisogno dell'obbligo vaccinale, in quanto già penso che la popolazione è già abbastanza convinta di farlo. Ragazzi, il problema sono i vaccini, che non ci sono. È inutile star lì a fare retorica.
Se prevale il concetto di salvaguardare la vita e quindi l'embrione considerato come tale, allora la donna, che può decidere liberamente di farsi impiantare o meno gli embrioni, ha capacità di scegliere se far vivere o meno quegli embrioni. Quindi ha il potere di vita o di morte, a fronte di un marito che invece deve subire passivamente la scelta. Io sono per la vita, ma questa mi sembra veramente una cosa fatta male.
Eh sì, come dicevo, apriva un po' di discussioni questa sentenza di Santa Maria Capua Vetere. Come non concordare invece con l'ascoltatore che dice che i vaccini, ma che il problema è che i vaccini mancano al momento. Però ripeto la professione di ottimismo fatta prima, almeno in parte, in piccola parte, alle 6.30. Signori, le case farmaceutiche hanno detto che alzeranno la produzione, le consegne stanno piano piano iniziando ad arrivare più rapidamente, AstraZeneca ha fatto sapere che le farà arrivare più rapidamente, tra poco arriverà l'approvazione anche in Europa di quello di Johnson & Johnson. L'impressione è che manchi poco, in tutta sincerità. Poi magari sempre pronto a correggermi e a dire che mi sono sbagliato se così non sarà, però manca relativamente poco. Certo, non ne possiamo più, siamo un po' appesantiti dall'anno che abbiamo trascorso, e questo anniversario certamente ci ha riportato un po' di cose, ci ha riportato un po' alla memoria questo periodo che abbiamo attraversato. Allora, andiamo proprio sulla pandemia, va? Però guardate, parliamo d'altro, tanto nei GR avete sentito le cronache di Draghi, delle richieste che arrivano alle case farmaceutiche. C'è il problema dei vaccini, c'è il problema di come farli, perché come raccontavamo ieri e come aveva in prima pagina il Messaggero, due studi di medici su tre hanno deciso di non partire lunedì con i vaccini. Si sono rifiutati nonostante ci sia un accordo con i medici di base. E il Messaggero oggi ci torna in cronaca di Roma e a pagina 49 intervista l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato, che la mette giù durissima. Siamo in guerra e chi si defila è un disertore. Testuali parole sui medici che si rifiutano. Una vicenda inquietante, dice D'Amato, per tre aspetti. Chi non fa i vaccini intanto viola il giuramento di Ippocrate. Poi vaccinare non è un'opzione, è una funzione obbligatoria riconosciuta dall'accordo nazionale col Ministero. Terzo, ho sentito un medico dire sono stanco. E allora, aggiungo io, lasci il posto. Abbiamo già avviato un provvedimento disciplinare oggi, rischia la revoca della convenzione. E non solo, c'è un tema penale, speriamo di non arrivare alle denunce. Sono convinto, dice, che si tratti solo di qualche caso. Vedremo come evolverà questa questione e come andranno le cose nelle altre regioni. Intanto le cronache dalle regioni ci regalano delle perle. Prendete la Puglia. Siamo a pagina 11 del giornale e si ritorna su questo meraviglioso ospedale voluto dal presidente della regione Michele Emiliano con Stefano Zurlo, che lo racconta così questo ospedale. L'ospedale chiuso perché, lo ricordiamo perché ne abbiamo parlato qua, perché non ha i bagni. No, è il famoso ospedale anti-Covid senza bagni, è così, è evidentemente chi lavora e chi va nell'ospedale anti-Covid non ha bisogno della toilette. Lampade accatastate, gru in movimento, operai che corrono da una parte all'altra, il video di Tele Bari non promette nulla di buono, una manciata di giorni dall'attesissima inaugurazione dell'ospedale contro il Covid non c'è ancora, c'è invece un'inchiesta della Procura di Bari che cerca di illuminare l'ultimo mistero non proprio glorioso di Michele Emiliano, il Fiera Hospital. Pallidissima e sbiadita imitazione di quello realizzato a Milano al Portello. Ed è una storia interessante. Si parte con una spesa preventivata di 8 milioni, forse 8 e mezzo, in ogni caso denari pubblici. Ma non è così. A gennaio, ormai all'ultimo miglio, si scopre che le carte in tavola sono cambiate. I costi sono raddoppiati, siamo ormai intorno ai 17 milioni dagli 8 precedenti. I letti di terapia intensiva sono scesi a 14, forse 28. E gli altri che fine hanno fatto? Gli operai che stavano ultimando i moduli bucano di nuovo le pareti perché mancano i bagni e senza water e lavandini è difficile pure immaginare i pazienti. Nel frattempo monta tutto, dice Emiliano, stiamo realizzando un vero ospedale, stiamo pensando a dotarci anche di un eliporto e poi due sale operatorie e la TAC, oltre naturalmente alle docce. Beh, insomma, salta fuori, tra l'altro incredibile, che l'affitto del terreno costa 111.000 euro al mese. 111.000 euro al mese, un pedaggio che nel tempo rischia di diventare insostenibile. Certo. Così Stefano Zurlo sul giornale. Intanto in Lombardia sono arrivati gli aghi sbagliati per vaccinare. Inviati dalla struttura commissariale, ne sono arrivati 60.000 che sono troppo grossi, racconta Patrizia Floder, writer su La Verità. Sono adatti solo alla diluizione, ne sono arrivati in una trentina di ospedali lombardi, aghi che fanno un buco esagerato nel braccio di anziani, disabili e forze dell'ordine in fila per farsi vaccinare contro il Covid. Dispositivi inadeguati alla somministrazione, hanno segnalato i medici alla regione guidata da Attilio Fontana, denunciando di aver ricevuto da Roma aghi da 22 gauge per un pollice e aghi da 22 per 1,5 pollici. L'unità di misura che serve per definire il diametro interno di un ago. Il calibro e la potenza di fuoco dell'ago, più alto, più è ridotto il diametro interno dell'ago e viceversa. E dunque ci sono i racconti. Andrea Machiavelli, direttore della farmacia ospedaliera di Cremona, spiega che gli aghi sono arrivati assieme ai vaccini. 2.340 dosi di Pfizer con 1.170 aghi da 22 e 1.170 sempre da 22 ma per un pollice e mezzo, entrambi utili solo per diluire il vaccino, non per somministrarlo. 60.000 aghi che sono troppo grossi. Arcuri, intorno al quale, ve lo dico come impressione generale, da quello che leggo sui quotidiani e che vedo in giro, si sta un po' stringendo il cerchio di quest'inchiesta che pure al momento non lo vede indagato e nella quale dichiara di essere parte lesa, quella dei mediatori delle mascherine. E qua siamo ancora sulla Verità, che della vicenda si occupa fin dall'inizio, a pagina 6, gli affari della cricca col commissario, compra ad occhi chiusi, Arcuri compra ad occhi chiusi, è una frase pronunciata il 27 ottobre dall'ecuadoriano Jorge Solis, arrestato mercoledì con l'accusa di aver lucrato illecitamente sulle commesse ottenute dalla struttura del commissario per l'emergenza Covid, il traffico e poi la politica.
'24 mattino.
Allora, la politica, devo dirvi la verità, non c'è moltissimo, eccetto che qualche elemento, diciamo, siamo sul filo del divertimento, sulla lista dei sottosegretari. In generale, da segnalare la tensione che attraversa alcune delle principali forze politiche di questo governo, di questa maggioranza, il Partito Democratico con Zingaretti che è sotto attacco e starebbe pensando alle dimissioni, ma nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Il Movimento 5 Stelle, che a fronte di questa intervista nella quale Luigi Di Maio, ve ne abbiamo dato conto in rassegna stampa, dice che il partito sta prendendo una svolta moderata e liberale, vede un po' di rabbia crescere. E poi tutta la questione dei sottosegretari, che sono stati per molti deludenti, sicuramente per un pezzo del paese, sicuramente per quelli che sono stati esclusi, ovviamente. Allora, su chi sono e sulle gaffe, strafalcioni, entra Concetto Vecchio su Repubblica, ci entrano in molti, però ci entra Concetto Vecchio su Repubblica, lo prendiamo da qua il pezzo, ancora una volta parte da Carlo Sibilia, che è il sottosegretario all'interno. 4 anni fa scriveva: Mario Draghi andrebbe arrestato. Ora il grillino Carlo Sibilia è stato riconfermato sottosegretario agli interni. Fino a poco tempo fa prendeva di mira il premier tuonando contro la prevalenza degli interessi dei banchieri su quelli dei cittadini. In Parlamento lo dipinse come uno del club Bilderberg. E mentre lo diceva, era il 21 maggio 2013 e governava Enrico Letta. I grillini attorno a lui annuivano, applaudivano, ridevano. Complottardo e gaffeur seriale, Sibilia deve avere doti inaspettate. È imbullonato al Viminale da 3 governi di fila. La sua coscienza politica, scrive Concetto Vecchio, si è fatta elastica. Così Sibilia, ma per esempio prendete Rossano Sasso, Lega, sottosegretario all'istruzione, dopo aver condotto un'ossessiva campagna contro la ministra Azzolina, ha esordito al suo ministero con una frase: chi si ferma è perduto, 1000 anni ogni minuto, pescata su Google e spacciata per un verso di Dante. Ma era intuibile che non fosse di Dante una frase di questo genere, perché pare che sia stata presa invece da Topolino. Smascherato, ha cancellato il post. Tra l'altro Repubblica qua lo intervista, dice: ho confuso Topolino con Dante, ma rileggerò l'Inferno. Dice l'insegnante neo sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso. E poi ce ne sono altri, Francesco Paolo Sisto, che è sottosegretario alla giustizia, è l'avvocato di Silvio Berlusconi nel processo Escort a Bari. Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, che ha detto di non aver letto un libro negli ultimi 3 anni. Storie che tutti più o meno ormai sapete. Un PD, un Movimento 5 Stelle in grande difficoltà, PD che si becca anche gli strali di Sandra Zampa, che non è stata riconfermata sottosegretario alla salute, come ormai sapete, e poi si arrabbia perché dice: nessuno mi ha detto nulla. Quello che mi dispiace, racconta Giuseppe Alberto Falci a pagina 12 del Corriere della Sera, è che il mio partito abbia rinunciato alla salute, non comprendendo il valore di una buona sanità e soprattutto quanto sia necessario, perché adesso al Ministero della Salute non c'è nessuno del Partito Democratico. E soprattutto quanto sia necessario ridurre le disuguaglianze territoriali in modo da dare risposte. Parla così Sandra Zampa. Come le è stata comunicata l'esclusione? Le confesso che non ho ricevuto alcuna telefonata. Nemmeno da Nicola Zingaretti? Dal silenzio avevo intuito che non sarei stata della partita. Tuttavia la conferma l'ho avuta nel momento in cui i media hanno diffuso la lista. È delusa dall'atteggiamento del segretario? In un anno come quello che abbiamo vissuto non ho mai avuto uno scambio né sul merito né sul piano delle relazioni personali, mentre sono stati al mio fianco i parlamentari di tutti i gruppi di maggioranza. Un altro autorevole escluso, si pensava, no? Che entrasse al governo Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle, che era stato sottosegretario alle infrastrutture nel governo giallo-verde, e a questo punto è arrabbiato, ma non è arrabbiato per l'esclusione, no, sia mai, per carità. dice che ce l'ha con Luigi Di Maio per quelle parole nelle quali ha detto che il Movimento 5 Stelle sta diventando un partito liberale e moderato. Il Movimento non è moderato, è liberale, non lo è mai stato e mai lo diventerà. Twitta Andrea Cioffi, racconta sul Fatto Quotidiano Luca De Carolis a pagina 2, vice capogruppo vicario in Senato, uno dei veterani del Movimento 5 Stelle. Dice: perché non è d'accordo? Il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti determinati temi come il reddito di cittadinanza, che è una forma di sostegno agli ultimi, ma anche una via per riqualificare il lavoro e la battaglia per l'acqua pubblica. Ma penso anche alla lotta contro le lobby e i potentati e per un forte ruolo dello Stato. Sono posizioni, dice, che possono essere riferite al socialismo liberale. Penso all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, secondo il quale non poteva esserci libertà senza giustizia sociale, dice Cioffi in un'intervista abbastanza polemica, mi pare, nei confronti di Luigi Di Maio. Infine, ne avevamo parlato l'altro giorno con Paolo Mieli, ma fatemici tornare, Moni Ovadia, un'icona della sinistra, che nei giorni scorsi si era apparentemente schierato con Giorgia Meloni, o almeno qualcuno l'aveva presa così la cosa, e scrive sempre sul Fatto Quotidiano, e siamo in questo caso a pagina 6, e dice questo: il paradosso mi ha sempre affascinato e spesso mi ha spinto verso il rifiuto del politicamente corretto censorio. Tuttavia, come dice il vecchio adagio, chi di spada ferisce, di spada perisce. Il mio amore per la critica della ragione umoristico paradossale si vendica contro di me. In questo momento vengo lapidato con pietre di varia dimensione, alcune aguzze. E quindi lo accusano di essere troppo vicino a Giorgia Meloni e dice: io sono all'opposto di cui, in quanto marxista e antifascista. Dice questo: il segretario di un partito che si definisce di centrosinistra ha imbarcato nel proprio gota Barbara D'Urso. In una simile desolante contesto le capacità politiche, ribadisco politiche, della leader di Fratelli d'Italia emergono per coerenza, per adesione alle proprie idee e per capacità di argomentazione. Questo non è un problema per Giorgia Meloni, è un problema, scrive Moni Ovadia, per la cosiddetta sinistra. Molto rapidamente, altre due cose, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Da segnalare l'intervista che il Messaggero realizza con Zakia Seddiqui. Chi è Seddiqui? Scusate, è la moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio e che lancia una vera e propria bomba. Ed è questa: il mio Luca è stato tradito da qualcuno molto vicino. Luca è stato tradito da qualcuno vicino a noi, alla nostra famiglia. Quella mattina la sua era un'operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore. Lei ha qualche sospetto? No, saranno le indagini ad accertare cosa è accaduto nella foresta. In quelle ultime ore, in queste ultime ore sono stata travolta dagli eventi, dal dolore per me, per la mia famiglia distrutta. L'unica risposta che mi sono data e che posso dare è che qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto e lo ha tradito, mentre io ho perso l'amore della mia vita. Attenzione, perché faranno rumore queste dichiarazioni. No, sono le... Avevo un altro paio di cosette da darvi, però purtroppo siamo in chiusura di rassegna stampa. Ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli per il consueto commento di giornata, subito dopo GR24. Poi sarà con noi Genazzani dell'Agenzia Europea per il Farmaco per fare un punto proprio sui vaccini. Andremo da Emilio Carelli, che come sapete è uscito dal Movimento 5 Stelle, per vedere un po' cosa succede dal punto di vista politico. Tutto questo tra poco. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, i nostri canali social, Instagram, Facebook, dal quale andiamo anche in diretta video. A tra poco.